Cara prof, cara prof, la memoria gioca brutti scherzi, a lei capita?
Ah sì? Sì, come no? E poi la demenza senile è sempre in agguato, bisogna starsi attenti ad esercitarsi sempre.
Ad esempio, mi stavo dimenticando, ma non è successo, di una cosa molto importante, fortunatamente c'è lei, che ci ricorda e ci riporta sulla retta via. Allora, è arrivata una mail durante lo scorso programma che gli ho prontamente e diligentemente girato. Parliamo di docenti, di quelli bravi, bravi, bravi e di quelli che si assentano, assentano, assentano.
Eh sì, perché ci sono tutte e due le categorie e questo ascoltatore ci ha chiesto cosa ne pensiamo, molto gentile a pensare che la nostra opinione sia importante, di quelli che assentandosi per più volte di seguito, e dopo cercherò di spiegare che questo meccanismo è perverso, causano dei guai ai ragazzi, perché lui diceva in tutto un anno di matematica mio figlio, non diciamo né dove né come, ma praticamente ha fatto pochissimi giorni di scuola con quell'insegnante là. Avrà avuto di sicuro tanti supplenti, però questo, già che manca la continuità didattica spesso tra un anno e l'altro, figurarsi se all'interno dello stesso anno, soprattutto alle medie e alle elementari ancora peggio, si cambia insegnante nello stesso anno per la stessa materia, cosa può venire fuori, insomma. Quindi sì, esistono anche questi casi qua.
E poi ci sono anche i furbetti, no? Quelli che ne approfittano, trovano le scappatoie.
Sì, perché come in tutti i lavori, i lavoratori sono difesi sindacalmente, no? Quindi hanno diritto ad assentarsi per malattia, ad assentarsi per maternità, per congedo di matrimonio, per la 104, per tutte queste cose. Anche gli insegnanti hanno questi permessi. Solo che c'è un problema: quando manca un insegnante non posso lasciare soli i ragazzini, devo trovarne un altro, cioè nominare il supplente, cosa che negli altri lavori non succede praticamente mai. Allora, nominare il supplente bisogna rispettare le graduatorie, che sono tante di diverso tipo, bisogna cominciare da quella che viene per prima, chiedere a tutte le persone che sono in quella graduatoria finché se vogliono quella supplenza, quando se ne trova una allora assumerla. Ma se l'insegnante che si assentava per primo attacca un'altra assenza, senza che magari con il giorno libero in mezzo, bisogna purtroppo ricominciare da capo a ricercare, cioè non si può confermare nella nomina il supplente che c'è già se la supplenza non è esattamente attaccata, oppure se per far prima avevo nominato una cosiddetta persona in attesa dell'avente di rito, cioè talmente lunga la procedura per cercare un supplente che ti permettono, visto che i ragazzini da soli non possono stare, di nominare qualcuno anche se non ne ha diritto, intanto che continui a cercare. Ecco, ma quella persona lì non la puoi rinominare da capo se la supplenza continua. Quindi è questo l'inghippo, non è tanto di dire che poi ci sono quelli che ne approfittano, fanno chissà con quali sistemi, si fanno una visita fiscale finta, eccetera. Ma il problema è quello di come succede quando devo nominare supplente.
Certo che mi viene in mente il calpestare davvero quelli che sono i diritti degli studenti.
Sì, perché per prima cosa dovrebbero venire quelli, e soprattutto la continuità didattica, che è sempre quella che dovrebbe guidare nel bene e nel male la scelta di un dirigente scolastico e di una scuola nel prendere provvedimenti, sì. E questo è un inghippo. E tutto sommato basterebbe anche poco, perché pur io non mi metto a sindacare, scusa il bisticcio di parole, sul fatto che i docenti debbano essere sindacalmente difesi, no? Intanto bisognerebbe avere strumenti rapidi per accertare se quello che dichiarano, cioè la malattia che dichiarano, è vera o meno, primo. E teniamo presente che se dichiarano malattia per un figlio, per i bambini non è prevista la visita fiscale, giustamente. Ma bisognerebbe cambiare quella regolina che dice che non posso attaccare le supplenze, cioè che non posso lasciar continuare a stare quello che c'è già. Ecco, quella bisognerebbe cambiare in nome proprio dei diritti dei ragazzi ad avere scuola. Io non credo che sarebbe difficile fare questo, però pare che questi casi qua, che esistono dappertutto, non vengono presi in considerazione. E ci sono, guarda, io mi ricordo un insegnante che credo che sia riuscita a saltare 2 anni e mezzo di scuola.
2 anni e mezzo.
Sì, attaccando maternità, malattie dei bambini, eccetera, tutte giustissime, ecco, e passando da una scuola all'altra a seconda degli anni, sì, questo me lo ricordo.
Allora, cara prof, mi dia la definizione di un paese che firma un contratto della scuola del triennio precedente.
Sì, del triennio precedente, anzi di 2 trienni precedenti, perché questo esempio di paese è l'Italia. Finalmente è stato firmato il contratto per il personale della scuola. Tutti contenti? Sì, peccato che il contratto è quello del 19-21, cioè è quello addirittura ante-Covid a momenti. E tra l'altro, quegli aumenti che vengono tanto sbandierati dal nostro Valdi, in pratica lui glieli ha già dati prima di Natale, facendo il regalo di Natale, uso Babbo Natale, e quindi per questo triennio che adesso di cui si comincia la contrattazione, ma che non è nemmeno quello vero, perché è il 22, 23, 24, quindi già cade quest'anno questo triennio, probabilmente non ci saranno i soldi perché sono stati consumati per quello prima. E pensa
Valdi
te.
sta per ministro Valdidara, Valdi è
Sì,
ormai il nomignolo della nostra
Valdi per
trasmissione,
noi, sì.
lo ha detto tra le righe la
Già.
prof, di Valdi Babbo Natale significa 5 miliardi 600 euro a testa, più o meno?
Sì, 5 miliardi aumenti disponibili sono stati anticipati a Natale, 600 euro a testa circa per la via della vacanza contrattuale per gli anni precedenti, quindi ne restano 2 miliardi per cominciare la contrattazione del nuovo contratto. Tieni presente che la svalutazione del triennio 19-21 è stata del 18%. Gli aumenti non sono stati del 18% perché quei 600 euro non è al mese, è in tutto.
Certo.
Cioè sono quelli, ecco, che recuperano. E quindi c'è il discorso che sì, gli insegnanti bistrattati, pagati poco, eccetera, poi con delle regole sbagliate, come abbiamo detto, perché io do perfettamente ragione a quel genitore che dice mio figlio cosa ha fatto di matematica quell'anno lì, ha ragione, ha perfettamente ragione, cioè ci dovrebbe essere qualcosa che impedisce quel meccanismo lì, pur tutelando sindacalmente quella persona che se stava male, poveretta.
Forse uno dei metodi sarebbe quello di incentivare, di motivare i docenti, non solo sul piano economico, credo.
No, di motivarli, soprattutto quelli motivati che non perdessero le speranze. Penso che c'è una scuola, un istituto tecnico di Busto Arsizio che fa l'open day. Di solito l'open day si fa per aprire le porte della scuola per i nuovi studenti, per invogliarli, far vedere com'è bella la scuola, eccetera. Qui in questa scuola la fanno per attirare i docenti, perché facendo vedere che loro hanno dei metodi diversi, che sono più aperti, che hanno più strumentazioni, che agli insegnanti è permesso questo e quell'altro nella didattica chiaramente, sperano di attirare quelli che hanno voglia di lavorare veramente e che magari dove sono si trovano i pali tra le ruote messi da qualche burocrate che non dovrebbe esistere nella scuola, insomma. Per cui sì, l'open day per attirare i docenti, proprio. E poi c'è anche una nuova proposta, non so se l'hai sentita, per i docenti di sostegno, è andata
No.
sui giornali questa settimana. Allora, è una proposta che viene dal basso, fatta da un gruppo di pedagoghi, studiosi, eccetera. Mi ha colpito il nome di Yanes. Yanes è il fondatore del centro Erickson di Trento, cioè quel centro che come formazione dei docenti è di sicuro il migliore in Italia e uno dei migliori in Europa. Quindi sono persone che hanno fatto questa proposta che sono veramente titolate a farlo. E dice, per i docenti di sostegno, visto che mancano e visto che poi c'è il problema che anche se li abbiamo, vengono un po', come abbiamo detto la volta scorsa, emarginati assieme al bambino disabile all'interno della classe, facciamo delle cattedre inclusive, cioè delle cattedre in cui, cioè dei posti per i docenti in cui il docente fa metà del suo orario nella materia per cui è abilitato, tipo, non so, storia e geografia. L'altra metà dell'orario fa l'insegnante di sostegno nella stessa classe. E chi è che fa il suo mezzo orario? Lo fa il docente di sostegno di quella classe che, se è abilitato in storia e geografia, fa la storia e geografia dall'altra parte, cioè si scambiano in questa maniera, cattedre inclusive le chiamano molto carinamente. Questo tutelerebbe da due cose: uno, che il docente dovrebbe essere volontario, quello che accetta di avere la cattedra inclusiva, ed è un docente che ha già esperienza di insegnamento e di scuola, non preso all'ultimo momento come capita spesso, e che conosce tra l'altro già il ragazzino. E dall'altra parte il docente di sostegno fa anche la sua materia e così non si sente cacciato in un angolo e i genitori di quel bambino vedranno che c'è un maggiore coinvolgimento del loro figlio da parte di tutti gli insegnanti e sarà molto bello. Io spero che vada avanti questa proposta perché non costa assolutamente niente allo Stato. Allora, che siano intelligenti, spero, e colgano le proposte di questo tipo.
Staremo a vedere, vedremo se il tempo le darà ragione. Senta,
Speriamo.
il tempo invece ci dice che stanno arrivando scadenze importanti con riferimento al liceo Made in Italy che alcuni docenti non vogliono.
Sì, liceo Made in Italy, abbiamo visto che doveva essere scelto dai ragazzi che adesso si chiudono la settimana prossima le iscrizioni, ma non è stato scelto dai docenti. E difatti, di quelle scuole che hanno chiesto di fare il liceo Made in Italy, che sono 120-150 in tutta Italia, 6 su 10, 60%, non hanno messo tutte quelle pratiche da mandare via che bisognava per fare questa sperimentazione. Una cosa manca in particolare su di 6 su 10, la delibera del collegio dei docenti, cioè i collegi dei docenti di 60% delle scuole che hanno chiesto questo liceo Made in Italy non hanno approvato, non hanno deliberato. E ho provato a capire perché, secondo me uno dei perché è, siccome hanno pubblicato da parte del Ministero soltanto i programmi dei primi 2 anni di liceo e non si sa che materie ci saranno nel triennio, che è quello più professionalizzante, diciamo, con le materie più tecniche, i docenti di quelle scuole che si vedono cambiare la loro classe di abilitazione, cioè se tu insegni storia e geografia non puoi insegnare matematica con lo stesso titolo,
Certo.
se insegni, non so, economia del turismo non puoi insegnare storia dell'arte dei paesi turistici da visitare o una roba del genere. Quindi questi docenti forse, e questi collegi, puntano i piedi perché non sanno se poi manterranno il posto o meno. Cioè, non si può fare una roba del genere, devi almeno dirgli o sì o no, che si regolino. E quindi la Donazzan incavolata, il ministro che proroga i termini per presentare tutta questa documentazione perché manca da un mucchio di scuole che hanno solo mandato a dire ci siamo, ma chi è che l'ha mandato a dire i preside? Dicendo, poi beh, le carte le mando dopo, vediamo adesso cosa succede. Cioè, le robe impasticciate fatte all'ultimo momento, ma aspetta un anno, fanno l'anno prossimo. Che fretta c'è di farlo adesso? Scuola italiana a tempi biblici,
Quindi giorno più, giorno meno, dici, può andare bene lo
sì,
stesso.
sì, decisamente.
Tempo di scadenze e anche di quadrimestri. Allora,
Sì.
ci sono quelle ottimali, talentuose, meravigliose, però ci sono anche quelle banali, puerili e disastrose. Tre
Parli
definizioni
di
per la
pagelle?
pagella. Sì, che si fa? Se è brutta, che si fa?
Che si fa se è brutta, non ci si scoraggia primo, cioè si analizza con calma la situazione, magari correndo dai professori, dal coordinatore di classe a farsi spiegare come mai c'è questo disastro. E poi si parla con il ragazzino, si vede di vedere quali sono le cause del disastro e impostare un piano di recupero, neanche fossero dei debiti, con non uno stravolgimento della sua vita, mi insomma andando a vedere quando è che studia sto bimbo, la sera dopo cena, sempre, dov'è che ha maggiore difficoltà, magari affrontare una materia per volta, perché se no tutte assieme, e vedere e dire vabbè mi lascio per settembre, che so, civica e geometria e punto adesso su italiano e storia, una cosa di questo genere.
Cara prof, sono molto contrario a quello che sto per dirle adesso, sono molto contrario alle idee
Sì.
trentine perché, essendoci passato, mi sono rovinato le estati, ma anche le stagioni autunnali, dove mi confermavano che in 2 mesi non potevo recuperare un anno, quindi poi arrivava puntualmente la bocciatura anche a settembre. Allora, dal
Ah.
Trentino invece dicono rimettiamo gli esami a settembre, voto contro.
Sì, ma loro non ce li hanno attualmente gli esami a settembre, mentre in pratica in tutta Italia ci sono per le superiori, sono quel famoso debiti e crediti da portare a settembre, no? Praticamente sono degli esami a settembre. E che erano allora? Erano stati aboliti aspetta, nel 95, li aveva aboliti un governo Berlusconi,
Grande
aveva
scelta,
abolito gli esami a settembre.
grande scelta.
Dopodiché, dopo un bel po' di anni, cioè nel 2007, quindi siamo dopo 10, 12 anni, governo Prodi, col ministro Fioroni, li ha reintrodotti, ma non proprio come esami, ma come ti do dei debiti e vediamo a settembre se riesci a recuperare
Da
o meno, ti
Prodi ci
organizzo.
aspettavamo qualcosa di meglio.
Vabbè, però a quanto pare adesso anche quelli del Trentino che continuano a sperimentare la mancanza degli esami a settembre dicono rimetteteceli, ridateceli. Però c'hanno un assessore
Hanno
che ha avuto una
previsto,
proposta,
hanno,
secondo me,
scusi, hanno
un'alternativa,
per
sì.
caso previsto dei contributi in più per chi porta gli esami a settembre?
Visto che hanno i soldi, tu dici, ma non lo so, non credo.
No.
Però mi sa che c'entrano i soldi perché loro propongono di dare i corsi di recupero, ma poi di far ripetere l'anno solo con le materie che uno non è riuscito a recuperare, cioè non far perdere l'anno come evidentemente se hai detto è
Due
successo a
volte,
te, ma
prof,
dire,
per una materia, due
porco,
volte.
ecco, ma dire, beh, tu
Due
rifarai l'anno
volte?
solo per quella materia là.
No, no, me l'hanno fatto rifare completo.
Eh sì, te l'hanno fatto rifare completo, che non è neanche giusto perché
No,
uno
non è
si
giusto,
demotiva decisamente.
non è
Cioè,
corretto.
imbottiscilo di corsi di recupero e vedrai che se ce l'ha fatta in tutte le altre materie, ce la fa anche in questa perché vuol dire che non è deficiente. A
Questo per
parte che i deficienti
confermarvi che
non
questo
esistono.
programma è dalla parte dello studente, che, non, che sia chiara sta cosa,
Sì,
che poi non venga fuori so,
sì.
che noi siamo dalla parte del provvedimento. No, noi siamo dalla parte dello studente e delle famiglie. Prof, siamo arrivati alla fine tra una
Di
corbelleria
una
e l'altra
corbelleria e
quest'oggi.
l'altra. Va bene.
Saluta lei?
Allora, saluto io dicendovi parleremo di altre cose la prossima volta e se avete voglia di scriverci, siamo ben contenti di leggere quello che scrivete e anche di rispondervi.
Radio più
Grazie e
chiocciola
arrivederci.
radiopiù.it senza accenti, senza apostrofi, diritto, radio più chiocciola radio più.it. Tiriamo diritto anche noi, ci sentiamo fra 7 giorni, prof.
Grazie e arrivederci a tutti.